oggi è la festa di Sant'Andrea e, come accade sempre, è anche molte volte la prima occasione per fare una meditazione sull'Avvento. Quest'anno poi è particolare perché questo Avvento sarà caratterizzato dal Giubileo della Misericordia che inizierà domenica prossima. E leggiamo innanzitutto il Vangelo di oggi, è di San Matteo, e si dice: mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Abbiamo fatto sicuramente tante volte orazione su questo brano del Vangelo. In genere viene sottolineato il fatto che questi apostoli subito lasciano tutto, no? Per seguire il Signore. Oppure un'altra sottolineatura così classica, almeno per l'opera, è il fatto del loro lavoro professionale, no? Di come sia chiaro che sono pescatori e di come questo essere pescatori assuma un significato completamente nuovo nella loro vita, perché diventano pescatori di uomini. Frase, che espressione che per noi è chiarissima, significa apostoli, ma che se invece ci caliamo nei loro panni doveva essere assolutamente misteriosa, incomprensibile. Pescatori di uomini, cioè l'unica cosa simile era quel ruolo crudelissimo che c'era nei giochi del circo, no? Quando appunto c'erano alcuni che avevano come arma una rete, ma insomma, per avviluppare il nemico, cioè una cosa sostanzialmente incomprensibile, no? E quindi questo ci serve anche per capire come a volte seguire il Signore comporti anche dei passaggi che sono francamente incomprensibili, e questo in tutta la vita di chi vive vocazionalmente avviene. Però io volevo sottolineare un'altra cosa, ed è come nella Chiesa ci sono persone che hanno ruoli diversi. Vedi che qui abbiamo Pietro e Andrea. Scusate, un'altra cosa che si può sottolineare è il fatto della parentela, di come la conoscenza, si arriva alla conoscenza di Gesù attraverso le relazioni familiari, le relazioni quotidiane. Vedete che qui ci sono appunto Simone e Andrea, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, cioè San Giovanni Evangelista. Sono tantissimi spunti, no? Mettere al primo posto Gesù rispetto alla famiglia d'origine. Ecco, però io quello che volevo sottolineare è come è la diversità di ruoli, dicevo. Quindi qui abbiamo che Pietro e Andrea gettano le reti in mare, mentre Giacomo e Giovanni riassettano le reti. E poi è significativo il fatto che proprio uno ha una dimensione, come posso dire, attiva, cioè sono delle immagini, no? Che sono in mare e che stanno gettando le reti, e quindi sono proprio nel bel mezzo, è come se fossero persone che stanno lavorando in mezzo alla strada, no? Che sono nel bel mezzo dell'attività professionale, mentre gli altri che anche stanno facendo l'attività professionale, però stanno facendo quel lavoro, come posso dire, quel lavoro che è il lavoro nascosto, è il lavoro preparatorio, cioè come quando, diciamo così, chi serve a tavola, no? C'è il momento, che ne so, dalle 13.15 alle 13.45, quando si serve il pranzo, quindi questo sono Pietro e Andrea, no? Che lo stanno facendo, gettavano le reti, però poi prima e dopo c'è tutto un altro lavoro che nessuno vede, che è quello del preparare il cibo, del comprarlo, del sistemare la stanza, la tavola, e che qui viene riassunto nel riassettare le reti, nel sistemare, in questo caso queste reti saranno, non so bene con che materiali venissero fatte, immagino che adesso siano reti molto più robuste, anzi sicuramente sono infinitamente più robuste con i materiali di plastica e quant'altro, no? Io chissà lì cosa usavano per fare le reti, no? Che tipi di tessuti, non lo so, potevano immaginare, difficile immaginarlo per me, però immagino che ogni volta sarà stato veramente molto molto frequente che si rompessero le reti. Cioè, se si rompono oggi, figuriamoci a quell'epoca, no? Quindi quel lavoro oscuro, quel lavoro nascosto, quel lavoro preparatorio. E allora è facile pensare a questo punto al fatto che nella Chiesa c'è chi fa una cosa e c'è chi fa un'altra, no? Si potrebbe pensare alla vita attiva, alla vita contemplativa, queste cose qui, che un po' sicuramente è vero, sicuramente è vero. Però anche bisogna aver presente che queste due dimensioni, e in questa linea volevo usarlo, ci sono nella vita, devono esserci nella vita di ciascuno. Cioè, io adesso sto predicando una meditazione, quindi sto gettando le reti, però io la meditazione devo averla preparata, devo avere rassettato le reti, devo averla preparata prima. Allora, questo credo che è un po' come il movimento di sistole e di diastole del cuore, no? Quando il cuore si contrae, prima si riempie di sangue e poi si contrae. Prima si riempie di sangue e poi si contrae. Allora, vediamo come possiamo applicare questo insegnamento che deriva da questo brano del Vangelo alla situazione nella quale ci troviamo. La situazione nella quale ci troviamo è quella, ho detto, è quella dell'Avvento, ma è quella di un Avvento che è l'Avvento della Misericordia, l'Avvento del Giubileo della Misericordia. È già iniziato questo giubileo. Allora, sappiamo che il giubileo inizierà domenica prossima l'8 dicembre inizierà, e, però in un certo senso è già iniziato, perché sappiamo tutti che il Papa ha iniziato a ieri, aperto la prima porta santa a Bangui, credo che si pronunci così, Bangui, anche se è scritto Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, con un gesto profetico, cioè con un gesto direi proprio tipico di questo Papa, che ha preso, che ha spiazzato tutti, non nel senso che, non che l'abbia improvvisata all'ultimo momento, lo ha detto in un Angelus a novembre, che aveva deciso di farlo. Però è una cosa totalmente insolita, nel senso che quello che da secoli funziona è che il Giubileo inizia a Roma, cioè si apre la Porta Santa. Forse qualcuno di voi ricorderà l'apertura della Porta Santa del Giubileo del 2000, no? Fatta da San Giovanni Paolo II, appunto l'apertura della Porta Santa a San Pietro, e poi si fanno le aperture delle Porte Sante la settimana dopo, in tutto il resto del mondo. Quindi il fatto che lui abbia fatto invece questo gesto una settimana prima significa che cosa? Significa veramente che gli ultimi saranno i primi. Ecco, allora, gettare le reti, gettare le reti è in quel, rispetto a quanto ci dice il Papa, è proprio fare un passo in avanti verso le opere di misericordia corporale, opere di misericordia corporale, opere di misericordia spirituale, cioè farlo. Non so se lo sapete, ma un venerdì al mese il Papa farà un gesto particolarmente importante nell'ambito della carità, quindi aprirà, per esempio, il primo venerdì aprirà una porta santa alla Caritas a Roma. Sono tutti gesti, no? Non è che noi dobbiamo fare tecnicamente la stessa cosa, però dobbiamo pensare come fare a vivere le opere di misericordia, come dobbiamo fare per aprirci. Ecco, vedete, no, questo movimento, gettare le reti, riassettare le reti. In questo momento noi stiamo facendo orazione, in questo momento stiamo riassettando, io sto predicando, quindi sto gettando la rete, però invece tu, chi mi ascolta, sta rassettando la rete e sta dicendosi, parlando con il Signore, ma io come faccio, come lo vivo il Giubileo della Misericordia, come lo vivrò? La dimensione dell'Avvento è semplice da trovare, perché in realtà l'Avvento è la preparazione a che cosa? Alla venuta di Cristo. E cos'è la venuta di Cristo? Ce ne sono due, no? C'è la venuta di Cristo alla fine dei tempi, che è quella che si vede all'inizio dell'Avvento, e poi c'è la venuta di Cristo che c'è già stata, quella del Natale. Sono collegate, no? Ovviamente, perché è sempre Cristo. Ma che cos'è la venuta di Cristo? La venuta di Cristo è il supremo gesto di misericordia di Dio, perché Dio diventa uomo. Per che cosa? Per avere misericordia dell'umanità. Io non so se questa cosa che sto per dire è vera, cioè sicuramente, diciamo, ecco, Sant'Agostino dice che la parola misericordia deriva da miseri cordis, cioè cordis è il cuore, no? Quindi avere a cuore i miseri, ecco, sicuramente lo dice Sant'Agostino. Poi non so se è vero quello che, se Sant'Agostino l'etimologia se la inventa o è vera, questo è già un altro discorso, nel senso che a volte io penso che l'antichità andavano un po' orecchio con le etimologie, ma comunque prendiamola per buona, no? L'incarnazione è il gesto della misericordia supremo che fa Dio. Dio che si fa uomo, quindi che cominci l'avvento, che cominci in avvento il giorno l'8 dicembre, no? Quindi il giorno della Immacolata Concezione di Maria, che cominci il Giubileo della Misericordia, va benissimo. Cosa vuol dire questo per noi? Noi stiamo facendo in questo momento quello che ci ha detto di fare, che ha fatto San José María Escrivá. Lui comincia l'avvento proprio in questo modo. Mi incoraggia tanto a riconsiderare un fatto narrato punto per punto nelle pagine del Vangelo. La vocazione dei primi 12. Meditiamolo con calma, chiedendo ai santi testimoni del Signore di aiutarci a seguire Cristo come loro hanno fatto. Ecco, quello che stiamo facendo adesso, no? Queste parole che ho appena letto sono contenute in Gesù che passa, proprio nell'omelia sull'Avvento, la chiamata agli Apostoli. La chiamata agli Apostoli è questa cosa qui, cioè il fatto di... Allora, adesso stiamo contemplando uno degli aspetti. Rassettare le reti e gettare le reti, rassettare le reti e gettare le reti. Allora, a volte naturalmente sentiremo tantissimo parlare in questi giorni delle opere di misericordia corporale e delle opere di misericordia spirituale, perché il Papa sta spingendo tutta la Chiesa a farlo, no? Ora sono convinto che a volte noi non vediamo le cose che vediamo. Non so se ti è mai capitato di cercare gli occhiali e di scoprire di averli sul naso. A me forse capita, soltanto a me che sono un po' strano, ma insomma, a me capita quando non trovo gli occhiali, la prima cosa che faccio ormai è toccarmi sul naso per vedere se ce li ho, perché a volte mi è capitato di cercarli e di scoprire di non trovarli, di scoprire che ce li avevo indossati, no? Bene. Però credo che sia più comune, cioè il fatto di che noi non vediamo le cose che abbiamo sotto gli occhi. Quindi prima di andare a fare tante elucubrazioni, anche profonde, su cosa sono le opere di misericordia corporale, cosa sono le opere di misericordia spirituale? Partiamo da... Allora, le opere di misericordia corporale vengono prima di quelle spirituali. Le opere di misericordia corporale quando nascono? Nascono quando Gesù, appunto, racconta come sarà il giudizio universale. E quando dice, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, no? Quelle sei. Quindi si parte con che cosa? Mangiare e bere. Queste sono le opere di misericordia corporale. Partiamo da questo: dar da mangiare, dar da bere. Cosa sono questo? Sono i beni essenziali dell'uomo. Sono i beni essenziali dell'uomo. Oggi comincia anche a Parigi un'importante conferenza sul clima, che a noi può sembrare, magari in questo momento a noi può sembrare poco importante, perché tutto sommato stiamo vivendo in una situazione tranquilla dal punto di vista climatico, noi, dico noi che stiamo qui adesso, no? Però capite che per fare un cambiamento, cioè il progetto è che entro il 2050 non si superi una certa soglia di emissioni di gas di scarico, che la temperatura del pianeta non aumenti di 2 gradi. Ecco, sono cose che sembrano piccolissime, che sono grandissime e che richiedono un impegno pazzesco di tutte le nazioni del mondo. La conferenza del clima prima a Kyoto erano rappresentati paesi per il 13% dei gas di emissione nel mondo, adesso il 97% dei gas. Paesi, non so, sono, non mi ricordo quanto, sono più di 110 di più, no? Pensate che lavoro, questo cosa ci deve far dire? Questo, cioè, quando noi parliamo di opere di misericordia, dar da mangiare, dar da bere, dobbiamo pensare innanzitutto a queste cose, cioè i nostri figli, perché a questo stiamo pensando, no? Noi probabilmente non vedremo dei grandi cambiamenti, ma ai nostri figli, che mondo nel 2050, quanti di noi saranno vivi? Beh, insomma, qualcuno sì, no? Però qualcuno no. 2050 è tra 35 anni. Io tra 35 anni, io mi sa che non ci sarò. Non credo di arrivare, ce l'ho 56 adesso, più 35, insomma. Sì, magari sì, proprio sull'orlo, chi lo sa. Probabilmente no. Ma, quindi, questa cosa è molto bella, però questa cosa poi dobbiamo farla diventare, cioè, allora adesso portiamo la nostra orazione, dar da mangiare, dar da bere, i beni, vedi, le necessità profonde delle persone non è detto che si vedano subito, sto parlando di questo, no? Cioè che cosa? Che quello che noi vedremo, adesso ne possiamo dire, vabbè, ma chi se ne importa del clima? Chi se ne importa della raccolta differenziata? Chi se ne importa se la mia auto emette, ha il carburatore sporco e quindi la miscela, insomma, dell'aria, benzina è tale per cui l'emissione è molto, faccio un sacco di fumo. Chi se ne importa a me, ma io devo imparare a vivere, perché è cristiano fare così, pensando agli altri, aprendomi agli altri, guardando gli altri. E questo, allora, con tutta una gradualità di situazioni che passano dalla nostra vita concreta. Allora, dicevo che il più grande, che il Natale, l'Avvento, è il più grande fatto, atto di misericordia di Dio, l'incarnazione, no? Ma adesso, cioè, perché Dio ama l'uomo, ma Dio ama l'uomo attraverso di noi. Vi volevo leggere queste parole dell'Esodo, no? Quando Dio chiama Mosè: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze, perciò vai. Vedi, Dio sente il grido del popolo e dice a Mosè: dai, vai, aiutali. Ecco, la stessa cosa avviene a noi. Ieri raccontavo una storiella inventata, no? di un signore che ambientato in una città del nord Europa, dove fa freddo, e che la sera, tornando a casa, cammina con le sue scarpe pesanti, nevischia, e ad un certo punto incontra una zingarella mezza tutta svestita, non so se a piedi nudi, così, no? Allora si ferma, l'aiuta, così, poi tornando a casa ripensa da sé a questa cosa, mangia, si siede in poltrona e a un certo punto prega, si rivolge a Dio e dice, insomma, Dio, fa qualcosa per questi poveretti, no? E sente Dio che gli dice, qualcosa ho fatto te. Allora, i grandi problemi, i grandi temi, avere, dare da mangiare, dar da bere. Partiamo dalle cose, allora, avevo detto, le emissioni dei gas di scarico, che direi, beh, non è che ci importa di questo, ma magari c'è qualcuno che invece deve preoccuparsi di far rivedere la macchina, può essere una cosa da fare in avvento, non sprecare la luce elettrica, non buttare via l'acqua calda, non buttare via l'acqua potabile. Noi in Italia credo che siamo uno dei paesi al mondo che hanno l'acqua, hanno maggiore quantità d'acqua. E stare attenti con le medicine, non sprecare le medicine. Stiamo attenti che noi ogni volta che uno ha un'influenza va a comprare una confezione nuova di, che ne so, di aspirine, vediamo se sono in casa prima, che poi scadono, bisogna buttarle via. Ecco, prima queste cose, poi arrivando a cose più, poi più vicine a noi, più concrete. Dare da mangiare, dare da bere, per noi non è un problema reale, nel senso che nessuno di noi soffre di fame e di sete, però c'è il dar da mangiare, dar da bere, soprattutto del dedicarci attenzioni, del dedicarci tempo. Io sono assetato, sono affamato di qualcuno, di qualcuno che mi ascolti, che, con il quale possa riflettere. Vedete che quando posso, mi fa piacere che venga qualcuno con cui poter pranzare assieme, non so. Adesso, a parte quello, noi rischiamo, allora, questa prima settimana del tempo di avvento, questa novena dell'Immacolata, no? Anche che stiamo vivendo. Ecco, sottolineiamo questo aspetto. Rischiamo, cioè evitiamo di correre da una cosa all'altra. Io mi rendo conto, per esempio, stando all'Elis, che è importante che ogni tanto mi fermo e sto con la porta aperta della mia stanza e che sia possibile venirmi a trovare, che sia possibile sapere Don Mauro è in casa, sì, sta facendo qualcosa, ma c'è, non vuol dire, non l'incontro per appuntamento. Ecco, stiamo attenti a noi non incrociarci soltanto sugli appuntamenti. Siamo aperti questa settimana, puntiamo su questa, no? Siamo aperti all'incontro casuale, all'incontro non previsto, all'incontro che ci fa un po' cambiare il nostro programma. Ecco, adesso mi fermo perché è passata la mezz'ora, quindi chiediamo alla Madonna questo, no? Chiediamolo anche a Sant'Andrea, che ci aiuti ad essere disponibile, a dare incontro. Questo è veramente essenziale. Quando una persona si accorge che mai nessuno gli dedica tempo, mangiare, bere di tempo, quella persona lì diventa triste, si amareggia, comincia a fare cose di cui si pente. Chiediamo alla Madonna che ci dia questa grazia e di aprire gli occhi su questo bisogno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.